Ci comodi, perché lunedì mattina inizia ed è lunedì di una settimana veramente densissima di fatti, di notizie, di avvenimenti. Ben trovato, Tommaso.
Ciao, buongiorno.
Allora, dicevamo, partiamo, se sei d'accordo, da quest'Ungheria che dopo 16 anni volta pagina, si dice. Stiamo parlando comunque di un conservatore, ma non è un personaggio di sinistra, per intenderci, però in qualche modo è quello che ha detto ad Orban: torniamo alla normalità, lottiamo contro la corruzione, comportiamoci con l'Europa in maniera molto diversa. C'è il rapporto, come dire, con Putin, che è evidentemente stato molto grave. Ci sono dei saggi sulla storia dell'Ungheria molto autorevoli che alludono al fatto che Orban venne reclutato dal KGB quando era giovane, per intenderci. Tornerebbe tutto, ma come avrebbe detto Pasolini, non abbiamo le prove. In ogni caso, che succede in Ungheria secondo te?
Senti, allora, capisco infatti l'entusiasmo. Io ieri ero preso da bambini, quindi non ho seguito in diretta lo svolgersi della vicenda, ho visto successivamente, quindi ormai ha risultato acquisito anche l'entusiasmo con cui è raccolta questa vittoria. Soprattutto, diciamo, è raccolta la sconfitta di Orban più che la vittoria del suo antagonista, ed effettivamente molti casi i toni erano entusiasti, erano comprensibilmente forse tali rispetto alla situazione di un'Europa che faceva fatica ormai a convivere con l'anomalia Ungheria e per come è strutturata, diciamo, il sistema dell'Unione, anche il potere di veto che l'Ungheria aveva il diritto giustamente di esercitare, essendo questo riconosciuto di, ma l'aver sbloccato grazie ad una vittoria che non era facile prevedere in un sistema in cui esattamente, come dire, chiamarlo esattamente democratico si fa fatica. Inevitabilmente però il soggetto che ha vinto intanto è nato, cresciuto, formatosi tutto all'interno della vicenda orbaniana da un punto di vista politico. È una vittoria che lascia molti punti interrogativi su quali saranno realmente le politiche che verranno messe in pratica. Di sicuro, per esempio, sappiamo che sull'immigrazione ci sarà potenzialmente una politica ancora più di chiusura rispetto a quella già piuttosto dura di Orban, però sicuramente si sblocca sul fronte del rapporto con l'Unione Europea e soprattutto con l'affrancarsi da questa, questo rapporto ombelicale, tanto appunto da far raccontare a più di uno di un rapporto che era non solo ombelicale per ragioni politiche, ma addirittura di filiazione ai servizi segreti, che era quello che gestiva Orban. Quindi, abbiamo tanti punti interrogativi, abbiamo alcune certezze che su alcuni fronti, come quelli dei diritti, non avremo dei cambiamenti, se non fosse in peggio rispetto a quanto abbiamo già visto con Orban. Possiamo tuttavia ragionevolmente festeggiare una situazione che nei rapporti con Putin sicuramente sarà diversa. Da qui a essere troppo entusiasti, però, ce ne corre.
Andiamo calmi e vediamo. Infatti, non c'è dubbio, certo, mandare un vicepresidente da Washington fino a Budapest e perdere non è male,
In effetti, da quel punto di vista lì, ormai le gaffe, chiamiamole così, perché poi fossero solo gaffe, sarebbe, anzi, a suo modo, anche in un certo senso anche divertente, se ne potrebbe ridere. Di questo oggettivamente è del tutto legittimo riderne. Sono il corollario di una vicenda in cui la politica estera statunitense, ormai definirla impazzita non è assolutamente un eufemismo.
Che cosa è accaduto a Islamabad secondo te, Tommaso? È veramente tutto fallito? Oggi Teheran fa sapere, dice, eravamo ad un millimetro. Trump dice non me ne frega, anche se tornano ai negoziati dopo il fallimento dei colloqui a Islamabad in Pakistan non mi importa se tornano o no, se non tornano per me va bene, lo ha affermato pochi minuti fa Trump in riferimento ai negoziati appunto sul nucleare, lo stretto di Hormuz e falliti, e questo dopo l'annuncio di un blocco navale statunitense e le previsioni del presidente del parlamento iraniano Ghalibaf sull'aumento dei costi della benzina. È andato allora, tutto a farsi benedire, secondo te?
Per adesso sì, ma come dire, se non siamo nelle condizioni di poter credere a la pace perpetua disegnata da Kant, credo non si possa neanche dare per buona una guerra perpetua, che è quella che invece è per adesso, diciamo, stata costruita da Trump e Netanyahu. Netanyahu che, tra l'altro, ribadisco, in questa condizione qui è l'unico che ha un interesse a proseguire, come di fatto sta proseguendo ad esempio in Libano, e tuttavia è l'unico soggetto di questa equazione che ha questo interesse. Dall'altro, ovviamente, anche la Repubblica Islamica, confidando nel fatto che i propri avversari non abbiano alcuna intenzione a loro volta di intraprendere un'avventura via terra che sarebbe potenzialmente disastrosa, e quindi, come dire, hanno una certa ragionevole confidenza nel poter alzare il livello di una sfida che non arriverà mai a portare i boots on the ground, come si dice, gli stivali dell'avversario sul proprio territorio. Trump, paradossalmente, rimane nel mezzo, un po' come, non voglio dire il fesso della situazione, ma in un certo senso è tra due che sono quelli che continuano a lanciarsi, a alzare il livello di una sfida rispetto alla quale lui finge di assecondare, ma in realtà è un po' preso nel mezzo. Arriverà il momento in cui non credere che non ci sia il momento in cui sarà lui il primo a capire che questa situazione lo dà come perdente, come è stato fino ad ora in questa situazione. Quindi non per un afflato di pace, ma per un cinico calcolo rispetto a quello che è il proprio interesse in una situazione in cui per adesso sta solo perdendo Trump.
Tra l'altro Trump si è espresso duramente anche contro il Papa, ha detto è debole, pessimo in politica estera. Proprio le ultimissime di Trump, quelle fresche di giornata, per intenderci. Dal macro al micro, Tommaso, se sei d'accordo, andiamo on the ground, come dicevi tu giustamente, parliamo delle primarie a Pistoia, del fatto che a Prato si è sbloccata la situazione del centro-sinistra, per cui mancano pochissimi giorni alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, qualcosa si muove.
Esatto, a Pistoia perlomeno abbiamo il quadro di un risultato che è venuto fuori dalle primarie, quindi la scelta di un candidato di tutta la coalizione, che sarà Giovanni Capecchi, che ha vinto le primarie del centro-sinistra. Ovviamente adesso deve affrontare il candidato del centrodestra, e quindi, come dire, misureremo in una città potenzialmente più favorevole al centro-sinistra rispetto a Prato se le primarie sono state ancora una volta efficaci o meno a selezionare il miglior candidato possibile per il campo che le usa, che in Italia tendenzialmente è uno solo. Quindi Pistoia l'abbiamo sbloccata, Prato altrettanto lo sapevamo grosso modo, e Prato è una città un po' meno favorevole potenzialmente come dire da un punto di vista sociale più che politico al centro-sinistra, ma il centro-sinistra torna a candidare chi quella città l'ha già amministrata per 10 anni, che è stato quindi l'ex sindaco Biffoni, il quale però non più tardi di 6 mesi fa era a chiedere voti per la propria elezione in consiglio regionale, che è avvenuta con grande successo, 22.000 preferenze. Non ha avuto altrettanto successo, diciamo, la sua nomina, che non è stata accolta, se invece in giunta gli è stato assegnato solo un ruolo di presidente ad una commissione. Quindi eccoci che 6 mesi dopo si torna dagli stessi elettori a chiedere un voto, stavolta invece per amministrare la città. Non è un bel biglietto da visita, se devo essere sincero.
Ti sento vagamente polemico su questa cosa qui. Parole molto misurate, ma sento che non ti piace il meccanismo, diciamo. Ecco, cioè, sembra molto legato a vicende politichesi di riorganizzazione interna che alle volte rischiano di prendere il sopravvento sugli altri meccanismi, diciamo. Questo è il sapore del tuo intervento, se ho capito bene.
Hai detto benissimo, perché giustamente io credo che in un caso come questo né il centro-sinistra nel suo complesso né Biffoni stesso raccontino alla città di aver preparato un futuro per loro se ci si ritorna a rivolgere a chi, ribadisco, l'ha già fatto per 10 anni, che forse sarebbe stato forse più opportuno destinare ad un percorso che non più tardi di 6 mesi fa era stato intrapreso.
Parliamo di una questione che hai tirato fuori con un post, la vicenda di Stefano Scaramelli, l'ex consigliere regionale di Italia Viva, non eletto alle ultime regionali, e la sua proposta, diciamo, ad essere garante dell'infanzia e dell'adolescenza toscano, maggioranza di centrosinistra sempre più spaccata per intenderci, sì, ci sarà il no di AVS, il Movimento 5 Stelle, insomma, mal di pancia di alcuni consiglieri del PD. Che vicenda è questa, Tommaso?
Ecco, questa è proprio una vicenda in cui si ritiene da parte della politica regionale opportuno assegnare un ruolo che pure avrebbe una responsabilità anche rispetto all'obiettivo che deve svolgere, ovvero il garante per l'infanzia. Oltretutto di una regione che ha avuto un caso come quello del Forteto, in una situazione attuale come quella in cui spesso e volentieri casi di cronaca pongono al centro di un'attenzione e anche di una tensione nei confronti della politica, casi come quello della famiglia Nel Bosco, per citare quello mediaticamente più famoso, ma anche le tante vicende che riguardano i ragazzini, anche qui uso un termine giornalistico un po' facilone, ma insomma tanti casi dei Maranza, per usare questa parola. Ecco, quindi richiede vie più una responsabilità di chi svolge un ruolo così importante come quello del garante regionale per l'infanzia. Si è pensato a livello, come dire, toscano, che invece fosse opportuno ricollocare una persona, pure immagino ottima, non la conosco così bene da potermi esprimere, ma non dubito che lo sia, come un ex consigliere regionale di Italia Viva, Scaramelli, che però non ha una competenza specifica nell'ambito di quella che è appunto i diritti dei minori, e ha un passato da bancario sicuramente bravo, ma non esattamente inquadrabile come qualcuno che abbia una formazione specifica in materia di infanzia. E questa scelta appunto ha fatto sollevare sicuramente il mio sopracciglio, ma devo dire che molti altri hanno, come dire, convenuto che non fosse esattamente la più opportuna delle scelte per un ruolo come quello. Vediamo quindi se la politica deciderà di insistere nel valutare che questo sia opportuno per ricollocare un consigliere che alle ultime elezioni, pur prendendo molte preferenze, però non è stato eletto, e che quindi forse nella loro considerazione meritava comunque un posto per ricollocarlo in regione, o forse considereranno che, essendo un ruolo che prevede competenze specifiche, è bene che sia affidato a chi quelle competenze realmente le ha.
Tommaso Ciuffoletti, grazie, a lunedì prossimo con Buttiamola in Politica, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a te Raffaele, buona giornata.
Restate con noi perché tra pochi secondi arriva il giornale radio di Popolare Network, che poi torneremo a parlare di una pagina politica nazionale e regionale.